Quindi se possiamo andare in Galati 6 e leggeremo i versetti dall'11 al 18 e farò una lettura rispettando proprio le tonalità che ci presenta il testo. Galati 6 dall'11 al 18 che dice: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Per tutto c'è un inizio e c'è una fine. Abbiamo iniziato a studiare questa lettera, sono passati 4 anni, anche se abbiamo fatto tante pause, se ho predicato altro, e come ho avuto modo di dire più volte, questa è una lettera completa. È una lettera che ci parla di tutto ciò che riguarda la salvezza per fede, e parla sia della teoria che della vita pratica dei credenti. E siamo arrivati praticamente alla fine. Ma non abbiamo ancora finito, perché abbiamo ancora altre cose da imparare. Perché in ogni libro della Bibbia c'è un'introduzione, c'è una parte centrale dove troviamo l'argomento che l'autore vuole che si sviluppi, che viene sviluppato, e poi c'è una parte conclusiva. E tante volte noi, o tante volte ci si avvicina in maniera superficiale, magari nell'introduzione, nel prologo e nell'epilogo della lettera, come se fosse qualcosa di scontato. Invece la Bibbia è tutta importante, sia i versetti del prologo che l'epilogo. E per quanto riguarda la lettera ai Galati, abbiamo già visto nella parte iniziale, è passato tanto tempo, che a differenza delle altre lettere paoline, che Paolo usava ringraziare per le chiese quando iniziava ogni lettera, in questa lettera lui parte subito con un rimprovero e dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che va chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, già nel capitolo 1, versetto 6. E non troviamo nessuna forma di ringraziamento che appaiono negli scritti di Paolo. Ne cito solo uno. Romani capitolo 1, 8 e 9 dice: prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, eccetera, eccetera. E poi ce ne sono tante altre lettere, prima Tessalonicesi, o anche prima Corinti, una chiesa piena di problemi, una chiesa dove c'era tanto ancora da lavorare, eppure Paolo ringrazia Dio per la vita di questi fratelli. Ma in questa lettera non c'è nessun ringraziamento. La stessa cosa fa Paolo alla fine di ogni lettera. Alla fine di ogni lettera lui non ringrazia, ma lui saluta. Lui saluta, alla fine delle sue epistole troviamo sempre saluti. I Romani, c'è un lunghissimo elenco di saluti. Dal versetto 3 di Romani 16 c'è scritto: salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Gesù Cristo. Salutate anche la Chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate mio caro Epeneto. Salutate Maria, eccetera, eccetera. Anche prima Tessalonicese dice 5, dice: salutate tutti i fratelli con un santo bacio. E questo santo bacio compare in tante epistole di Paolo, ma in questa parte conclusiva, in questa parte di Galati, non c'è nessun saluto particolare e non c'è neanche un santo bacio. Ma in questo epilogo vengono ancora rimarcati quelli che sono stati i temi della lettera, i temi iniziali e centrali, e vengono ancora usati questi toni duri che caratterizzano tutta l'epistola ai Galati. E la mancanza dei saluti ci fa comprendere qualcosa di molto profondo. Possiamo presupporre perché Paolo evitò i saluti, perché magari era arrabbiato con i Galati che si erano fatti raggirare da questi falsi insegnanti, e quindi non c'era nessun santo bacio per loro, ma c'era solo un richiamo, un rimprovero. Ma la mancanza dei saluti potrebbe avere anche un'altra spiegazione, qualcosa di molto più profondo. Potrebbe significare che non c'era tempo. Non c'era tempo. Avete presente quando qualcuno ha fretta? Io abito a Predazzo, la stazione delle Corriere è circa 1 chilometro, e se c'ho il pullman fra 10 minuti, non ho tempo di dare il bacio ai miei figli, di salutare mia moglie. Io esco di casa di corsa e dico ciao a tutti e vado via. La stessa cosa Paolo presenta qui: sempre che ci sia l'urgenza, non c'è più tempo, questa epistola deve raggiungere le chiese della Galazia il più velocemente possibile. C'è l'urgenza di riportare i Galati al messaggio del Vangelo, al vero Vangelo per fede, la salvezza per fede, e non per opere religiose. E in questi brevi versetti, come vedremo, vedremo una profondità unica. Dal versetto 11 vedremo tutto il cuore di Paolo per i Galati. Poi dal 12 al 14 c'è il contrasto tra quelle che erano le motivazioni dei falsi insegnanti di vantarsi nella carne e quelle che sono le motivazioni di Paolo di vantarsi nella croce, della croce. C'è quindi ancora la difesa dell'apostolato di Paolo che avevamo visto nei primi due capitoli. E ancora nei versetti 15 e 16 c'è un invito a camminare nella vita pratica, come deve camminare un vero credente. E in questa parte finale non poteva mancare la difesa del Vangelo. Compare ancora una volta la parola grazia. Grazia. Come abbiamo, non so chi ha visto la locandina, il titolo del sermone di oggi è proprio il contrasto tra il credente genuino e il religioso, tra il religioso e il credente genuino. E oggi ci soffermeremo a trattare proprio questo carattere descritto nei versetti 12 e 13. La prossima volta vedremo gli altri restanti versetti. I versetti 12 e 13 fanno un identikit, ci mostrano una foto, la foto del falso insegnante religioso legalista. Stiamo studiando con Davide l'opera del pastore. L'opera del pastore. Cosa fa un vero pastore? Cosa motiva il vero pastore? Quali sono le motivazioni del falso pastore? Qui c'è un identikit di una categoria, perché ce ne sono altre, perché tante eresie venivano messe nelle chiese. E qui c'è una categoria di questi falsi pastori, potremmo dire, falsi insegnanti, legalisti, religiosi. Ma per noi questo identikit, questa categoria, questi falsi pastori ci devono mostrare qualcos'altro. Questo identikit non ci serve solo a far riconoscere quali sono i falsi insegnanti che non dobbiamo ascoltare, ma per noi vogliamo usare questo identikit per guardarci dentro, per investigarsi e vedere dove siamo, dove siamo. Siamo più religiosi o siamo più credenti genuini? Abbiamo una trave davanti ai nostri occhi o abbiamo una pagliuzza o abbiamo addirittura rimosso tutto? Stamattina abbiamo detto che il Signore è potente con la sua voce da rimuovere tutte le travi, ma anche chi ha creduto, tante volte queste travi ritornano. Un credente genuino non deve assolutamente essere un religioso. Il credente genuino non segue una religione, come dice Paolo alla fine, dice: non è importante né essere circoncisi e né non esserlo. Quello che è importante è che quella potenza di Dio si abbia fatto avere una nuova natura, di essere rinati in spirito. In questi versetti Paolo denuncia e smaschera i falsi insegnanti e ci mostra tre motivazioni, tre atteggiamenti sbagliati dei falsi insegnanti religiosi. E per noi in termini applicativi, se volete scrivere, tre atteggiamenti che il credente genuino deve rifiutare. Sono tutti atteggiamenti un po' visibili, ma sono soprattutto interiori, sono atteggiamenti di cuore. L'atteggiamento numero uno da rifiutare: il credente genuino non deve essere un orgoglioso, come lo era questo religioso legalista. Atteggiamento numero due: il credente genuino non deve essere un codardo, come lo erano questi. Atteggiamento numero tre: il credente genuino non deve essere un ipocrita. Non deve essere un ipocrita. E li ripeteremo dopo, una ad una, perché prima di vedere nel dettaglio queste caratteristiche, dobbiamo concentrarci un pochettino, credo abbastanza, sul versetto 11, che è un versetto di transizione molto importante. Potremmo definirlo un quarto atteggiamento, ma in questo caso non da rifiutare, ma da abbracciare, perché è l'atteggiamento che si trova in un cuore di un credente genuino che vuole piacere a Dio e non si trova nel cuore del religioso che vuole piacere agli uomini. Paolo dice: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Perché Paolo scrive questo versetto? E ci facciamo un'altra domanda. In che modo questo versetto è collegato con i versetti precedenti e quelli successivi? E ce ne facciamo ancora un'altra di domanda. Questo versetto è collegato solo al contesto immediato oppure è collegato all'intera lettera? Versetto 11, la risposta è che questo versetto si collega sia al contesto immediato che all'intera epistola. Il versetto 11, osserviamo, finisce con un punto esclamativo. Paolo non sta facendo qui una domanda, non sta dicendo guardate e rispondete, ma stava dando il comando di guardare e di osservare. Quindi il lettore che cosa doveva fare? Doveva guardare, era obbligato a guardare, ed era obbligato a guardare qualcosa di specifico. Paolo dà dei particolari. Prima cosa che dovevano guardare era il carattere grande, ma c'è ancora un altro particolare da guardare. Dovevano guardare chi aveva scritto la lettera, e dice Paolo: di propria mia mano. Paolo non usava scrivere le lettere, Paolo le dettava le lettere, c'era qualcun altro, c'era uno scriba, ho detto anche amanuense, che scriveva la lettera quando Paolo la dettava. E poi era abitudine di Paolo inserire nei suoi scritti un saluto di propria mano. Ad esempio, 1 Corinzi 16, 21 dice: il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Oppure Colossesi 4, 18 dice: il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene, la grazia sia con voi. E Paolo inseriva il proprio saluto per un motivo ben specifico. Sapete qual era? Ci viene spiegato in Seconda Tessalonicesi, lo leggo io, 3:17, che dice: il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. Paolo dice: questo è un segno. Ai tempi della Chiesa primitiva giravano tanti documenti falsi. Per cui Paolo trova questo rimedio. Lui firmava le sue lettere per mostrare che erano autentiche. In Seconda Tessalonicesi, leggo sempre in Seconda, capitolo 2:2, c'è scritto: di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Dice che sia stata data qualche lettera come nostra, quindi c'era la contraffazione che girava in quei tempi. Ma qui Paolo, qui non c'è solo il saluto di Paolo, ma proprio tutta la lettera, dice Paolo, è stata scritta da lui. Paolo scrive di propria mano per mostrare proprio la gravità, da un lato quello che stava avvenendo, l'eresia che si era introdotta, e quindi lui si prende proprio la briga di scrivere, questo è uno dei pensieri, ma dall'altra parte, come abbiamo detto prima, c'è l'urgenza, magari non aveva trovato nessuno per cercare di dettare, c'era l'urgenza che questa lettera arrivasse prima possibile. Paolo sta enfatizzando, guardando i versetti precedenti, ecco come sono inseriti nel contesto immediato, che lui, a differenza dei falsi insegnanti, lui non aveva interessi personali, ma voleva il bene per i Galati e stava utilizzando ogni risorsa a sua disposizione, tutto il necessario, dalla dottrina, dai toni riprensivi, dai caratteri, tutto ciò che aveva a disposizione per riportarli sulla via del Signore. Ora, quando arriviamo a questo versetto, nella Chiesa tanti si concentrano, l'ho sentito più volte, sui caratteri grandi, per dire Paolo aveva problemi di vista perché in Galati c'è scritto così. Ma io non credo che Paolo scrive di guardare i grossi caratteri affinché noi oggi, per una cultura personale, possiamo capire che lui aveva problemi di vista. Ma Paolo sta enfatizzando il contenuto. Alcuni studiosi sostengono che i grossi caratteri erano associati agli onciali greci. Agli onciali greci. Gli onciali greci erano un tipo di scrittura maiuscola ed erano proprio di grandi dimensioni. Si usavano nelle piazze per attaccare dei manifesti, così uno da lontano li vedeva. Ma uno scriba non avrebbe mai fatto uso di caratteri così grandi, soprattutto per un fatto economico, perché a quei tempi tutto ciò che serviva per scrivere aveva un costo molto alto. Quindi in questo caso Paolo, dicono questi, non stava badando a spese folli affinché il messaggio arrivasse e comunicasse il suo contenuto. Io non credo in questa supposizione, ma credo anch'io che Paolo avesse una vista debole, per cui lui scriveva così. Paolo qui sta dicendo di non guardare la forma sgradevole del suo scritto a causa della sua vista debole, ma guardate il contenuto. Paolo mostra qui il suo cuore in questa frase, tutto l'amore che aveva per queste chiese, la sua preoccupazione per loro. È veramente stupendo quello che trasmette questo versetto. Ed è un versetto importante anche per noi. Anche per noi è un versetto importante. Ci mostra quale amore dobbiamo avere per i fratelli, quali preoccupazioni. Se vedo un fratello o una sorella che si smarrisce dalla sana dottrina, non posso far finta di nulla. Non posso dire chi se ne importa. Se vedi una sorella o un fratello che pensa, l'abbiamo citato giovedì scorso, che Gesù è tutto per te, Gesù ti risolve il matrimonio, Gesù non ti farà avere nessun problema nella vita, tu non avrai malattie, tu non avrai nessun tipo di problema, questo è un insegnamento falso, questo è un insegnamento falso. Se qualcuno ti dice che tutti vanno in cielo, non solo coloro che credono, non puoi far finta di nulla. Ma come ci comanda il versetto 10 di far del bene ai fratelli in fede, nel fare bene ai fratelli in fede io mi preoccupo della loro salute spirituale, come sta facendo Paolo. Io mi preoccupo per loro in maniera gentile e mansueta, cerco di riportarli sulla retta via. Ma se si tratta, come in questo caso, di dover usare toni così tanto duri, non posso evitare di usarli. I Galati erano davanti a un burrone spirituale. E cosa fai? Gli urli, fermati o cadi giù? Oppure gli sussurri, fermati, se no vai giù. Il credente genuino si preoccupa del fare bene ai fratelli nonostante tutto, nonostante usare questi toni ti faccia fare dei nemici. Gli occhi di Paolo, come abbiamo letto, sono concentrati sulla croce di Cristo, non dei possibili nemici che si poteva fare. Paolo era motivato dall'amore per Dio e per gli altri. Se vedessimo i nostri figli davanti a un burrone, cosa faresti? gli dici piano o gli urli, usi tutto quel necessario per riportarli nella retta via. Questo era l'atteggiamento di Paolo. Paolo lo sta facendo per i fratelli. Ogni credente genuino e preoccupato per i fratelli, per la loro salute spirituale, a differenza di ogni religioso che è preoccupato solo per se stesso e per il proprio tornaconto. Il credente genuino non deve imitare il religioso. Infatti, andando avanti, vediamo questo primo atteggiamento che denuncia Paolo proprio nel religioso, e l'abbiamo accennato: il credente genuino non deve essere un orgoglioso come il religioso. Versetto 12 dice: tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere. I cuori orgogliosi, vanagloriosi, vanitosi, carnali, a differenza del credente genuino, si accontentano di tanta e tanta religione, quanta ne serve per fare bella figura. Paolo dice che quelli che vogliono fare bella figura nella carne, cosa significa? Il termine carne qui ha ancora a che fare con le opere umane, con gli sforzi umani di voler con i propri meriti piacere a Dio. Tutti coloro che vogliono fare bella figura, ecco la loro motivazione di cuore, la motivazione dei religiosi è quella di elevarsi, di fare bella figura con i propri meriti nella propria carne. Questi non erano motivati di fare ciò che facevano per piacere a Dio, ma erano motivati di impressionare gli uomini elevando se stessi con una giustizia esteriore. E l'elevarsi sopra gli altri dimostra l'orgoglio, come detto. Ma Gesù ci ha insegnato che un credente genuino non abbia un cuore orgoglioso, ma sia umile. In Matteo 6, Gesù dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Gesù vieta di fare le cose per piacere agli uomini, per potersi vantare con i propri sforzi. E in merito alla preghiera, Gesù disse, se ci ricordiamo, sempre Matteo 6, quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze. Ascoltiamo bene la motivazione che lo fanno per essere visti dagli uomini. Il Signore, durante il suo ministero terreno sulla terra, ci ha lasciato tanti comandi, tante cose da fare, ma non ci ha lasciato e non ha creato nessuna religione. Ha lasciato degli insegnamenti per i suoi discepoli molto più profondi di quelle che fa una religione. Anche sul digiuno, Gesù in Matteo 6 dice: quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come fanno gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Ancora Matteo 23,5, Gesù denuncia i religiosi orgogliosi, dice: tutte le opere che le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie, allungano le franci dei mantelli. E poi in Luca 18 Gesù denuncia il cuore orgoglioso del religioso che si ritiene giusto per le proprie opere. Se ci ricordiamo, racconta una parabola, dice: certuni erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Il fariseo davanti al trono di Dio, davanti nella sinagoga, questo con tanto orgoglio ringraziava Dio di non essere come gli altri. Io ringrazio Dio che non sono come quello lì, quel pubblicano, quel riscottore delle tasse, e disprezzava gli altri. Invece pubblicano non osava neanche alzare gli occhi al cielo, si batteva il petto e diceva: io non posso guardare perché sono un peccatore. Gesù dichiarò che il pubblicano tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro. Tornando al nostro versetto, tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere. E il verbo principale della frase è proprio vi costringono. è una forma passiva dell'azione, significa che è un'azione che si subisce. Significa obbligare qualcuno, essere obbligato con la forza ad andare contro la mia volontà, contro... Il religioso orgoglioso costringe gli altri a fare quello che vuole. In Matteo 23,13 Gesù dice: ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. I religiosi, tutti i religiosi di ogni religione, sono davanti alla porta del cielo, non possono entrare. Un religioso non può entrare in cielo e non fa entrare neanche gli altri con quello che lui propina, con quello che lui costringe a far fare agli altri. In questo caso volevano la circoncisione, proprio il tema principale della lettera, volevano vantarsi nella propria carne. Ora, oggi non abbiamo problemi di circoncisione, ma nel mondo abbiamo, come detto, tantissimi religiosi che seguono tante religioni umane per potersi vantare. Tutte le religioni ti dicono: fai questo e diventi una persona migliore, fai quest'altro e diventi una persona migliore, eccetera, eccetera. Sapete a cosa serve la religione? Serve a coprire il peccato. Serve a coprire il peccato. Sono discendenti, siamo discendenti, finché il Signore non ci ha chiamato, siamo ancora discendenti anche di Adamo, e pensano i religiosi che con una cintura di foglie di fico, quella cintura, quell'opera, possa risolvere la gravità di quella disubbidienza che Adamo ha avuto nei confronti di Dio. La religione copre il peccato davanti agli uomini, ma non davanti a Dio. La religione copre il peccato, ma non lo toglie. Voglio ripeterlo, la religione copre il peccato, ma non lo toglie. Con la religione il peccato resta, è solo coperto e puzza, perché si vede che sei un peccatore. La religione offende Dio, è un'offesa alla sua persona, a tutta la sua grandezza. E cerca, cioè con la religione tu vuoi ingannare Dio. Come puoi ingannare Dio? Solo la croce toglie il peccato. Solo lo spargimento del sangue di Cristo toglie il peccato. Il religioso non vuole innalzare Dio, ma innalza la propria carne, innalza se stesso, e così si fa, così facendo si condanna. Quando è andato a cercare Adamo, Dio gli ha detto: dove sei? No, ma io mi sono messo a posto. Dove sei? Togli questa messa in scena. E gli ha fatto delle tuniche di pelle, ammazzando del sangue innocente di animali, per mostrare già all'epoca la gravità del peccato. Il religioso non si offende quando il tuo atteggiamento, anche nella Chiesa, è contro di Dio, ma ciò che lo urta è quando tu non ubbidisci alle sue regole umane. L'orgoglio in una Chiesa si può manifestare in tanti modi. Non abbiamo il tempo di approfondire la parola orgoglio, ma si manifesta quando siamo più religiosi che credenti ubbidienti. Ci sono credenti in chiesa che si sentono arrivati, sono credenti che hanno 20, 30 o magari 40 anni di chiesa, eppure non sono mai cresciuti, non sono mai cresciuti, eppure si elevano. Cosa hanno imparato in questi 30 anni? Ah, io in chiesa ci sono prima di te. Tu sei arrivato adesso. In che modo sono stati trasformati? Anche questa è una forma di orgoglio. Hanno bisogno di ritornare a guardare la croce, a guardare la croce. Hanno bisogno di rimuovere la trave dai propri occhi. L'orgoglio poi è velato in tante forme, ne cito solo un altro esempio. Ci possono essere credenti che pensano: io non fumo, io non rubo, io pago tutte le tasse, io non bestemmio, io sono fedele al mio coniuge, eccetera, eccetera. E senza neanche accorgersene si elevano per i propri meriti. E non sto dicendo che il credente non si debba comportare in questo modo, ma il credente genuino non si vanta da nessuna parte. Il credente genuino si vanta solo della croce e dei meriti di Cristo. Quando un credente innalza le proprie opere, diventa un nemico della croce. Il credente genuino invece pensa: se io oggi sono quello che sono, è perché Cristo mi ha trovato morto, mi ha dato la vita e mi sta trasformando a sua immagine giorno per giorno attraverso la sua parola, attraverso i fratelli, attraverso le prove anche della vita. Non sia mai che io mi vanti, ma tutta la gloria a Dio. Al versetto 14, infatti, Paolo dice: quanto a me, non sia mai. Paolo dice: non sia mai che io mi vanti di altro che della croce. Perciò, cari fratelli, dobbiamo investigarci e guardarci dentro. Qual è la motivazione che abbiamo che ci spinge a fare quello che facciamo? Sono motivato da interessi personali? Sono motivato dalla mia carne? Perché faccio quello che faccio? È un'abitudine? Sono motivato dall'orgoglio? O sono motivato a motivo della croce di Cristo che ha pagato per i miei peccati? Il credente genuino ha solo un obiettivo, come dice lo stesso Paolo a capitolo 1, versetto 10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ci sono tante altre manifestazioni di orgoglio, le possiamo vedere giovedì quando ci riuniamo, ma adesso passiamo a vedere la seconda caratteristica che ha il religioso. Il credente genuino non deve imitare. Un'altra caratteristica del religioso è quello di essere un codardo. Seconda parte del versetto 12 dice: e ciò ha solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. I giudaizzanti non solo erano orgogliosi, ma erano anche codardi. Adesso compare un'altra motivazione dei falsi insegnanti. I religiosi costringevano alla circoncisione, costringevano a obbedire a una serie di regole, alla legge di Mosè, per non essere perseguitati, per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. E anche questo atteggiamento è contrario all'atteggiamento che deve avere un discepolo genuino. In Matteo 10:22 Gesù dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Il discepolo genuino sa che sarà perseguitato e non teme di perseverare, e non è un masochista, ma vuole ubbidire, per questo va avanti, per questo persevera. Questi religiosi invece non volevano essere perseguitati per Cristo ed essi difendevano il legalismo per proteggere le loro vite, il loro benessere materiale. Non erano disposti a pagare il prezzo della persecuzione e non si identificavano con Gesù Cristo. Potevano evitare grandi problemi se negavano la morte di Cristo alla croce. La lettera ai Galati viene definita anche come l'epistola della crocifissione. Viene chiamata così non soltanto perché la parola croce o crocifissione viene menzionata direttamente 7 volte, ma perché la grazia di Dio, che è il tema della lettera, divenne efficace negli uomini solo per mezzo della croce. La croce è sempre stata un'offesa alla religione per opere, come abbiamo visto prima, perché la croce ci umilia, abbassa l'uomo, distrugge l'orgoglio dell'uomo. Tutte le cose che io faccio sono un panno sporco davanti a Dio. Solo la croce di Cristo è l'acqua pura che pulisce, è un abito nuovo e mostra la nostra condizione di incapacità di poter stare vicino a un Dio così santo con i nostri sforzi. Ci mostra la nostra totale, non voglio offendere nessuno, ma un termine biblico, un termine totale depravazione agli occhi di Dio. Nessuno cerca Dio, eppure abbiamo vita da Dio ogni giorno. E quindi la croce ti mette contro tutti gli altri che non sanno cos'è la croce. Prima Corinzi 1, capitolo 1, versetto 23, Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. I giudei e i greci, sappiamo, rappresentavano la madre di tutte le religioni di allora e questi rifiutavano la croce. La croce per i greci era pazzia, ma per i giudei sappiamo che la croce era scandalo, perché chi andava sulla croce era maledetto da Dio. Volete un caffè? Sto scherzando, eh. Se possiamo andare così ci svegliamo, vediamo un brano insieme in Giovanni capitolo 6. Andiamo in Giovanni 6. Gesù in questo passo parla proprio della sua morte sulla croce ai giudei e lo fece nella sinagoga di Capernaum, come ci dice il versetto 59. Gesù ha appena sfamato 5.000 persone con il miracolo dei pani e dei pesci e dal versetto 26 dice: voi mi cercate non perché avete visto qualche cosa in me che ho fatto per i segni miracolosi, ma perché avete mangiato e avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Avevano cercato Gesù per un cibo materiale, un benessere materiale. E Gesù gli dice di credere in lui. Ma questi avevano trovato in Gesù solo un benefattore. Allora cercano, avete presente quando uno contratta? Cercano di sfruttare al meglio la situazione e si mettono a contrattare con Gesù e dicono al versetto 30: Mosè ci diede del pane del cielo, dal cielo, la manna. Tu che dici di essere come Mosè o meglio di Mosè? Che ci dai? E noi crederemo. Versetto 30 dice: quale segno miracoloso fai dunque affinché noi lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Mosè ci ha dato questo pane dal cielo, tu che ci dai? Saltiamo al versetto 53. Gesù contrappone il cibo materiale che aveva dato a 5.000 persone, il cibo materiale che era stato dato, contrappone da Mosè al vero cibo di cui loro avevano bisogno. E al versetto 53 risponde in altri termini: io vi do il mio corpo sulla croce, dice. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avrete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è il vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri vostri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Gesù risponde che i padri hanno mangiato di quel cibo nel deserto e sono morti. Ma chi mangia il corpo e il sangue di Cristo, chi si pone ai piedi della croce dove Cristo ha dato se stesso per dar vita ai peccatori, vivrà in eterno. Ecco che torniamo alla giustizia di Dio che abbiamo detto prima, che la religione non copre il peccato ma non lo toglie. Cristo sta dicendo: chi viene a me alla croce, io gli darò la vita. Allora cosa succede? I giudei restano scandalizzati, versetto 60, perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Non erano mai nati di nuovo, non avevano mai neanche una nuova natura. E praticamente al versetto 66 dice che se ne vanno. Quello che Gesù offriva era un cibo spirituale che quelli che cercavano un cibo materiale non gli piaceva. Noi vogliamo adesso stare bene, non dopo. Non erano interessati al vero cibo che non perisce, che proviene dal cielo, ma a quello materiale che perisce. Questi falsi insegnanti giudaizzanti si identificavano con la Chiesa, ma non con la croce. Avevano riconosciuto Gesù come Messia, dichiaravano a lui la loro fedeltà, ma lo rifiutavano nella vita pratica. Non avevano nessuna parte con lui, perché rifiutavano di ricevere la sua opera compiuta alla croce. In Filippesi 3 Paolo parla probabilmente di loro, li definisce cani, quelli che si fanno mutilare. Al versetto 18 li chiama nemici della croce, dice, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Paolo era in carcere e veramente lui piangeva perché vedeva questi falsi insegnanti che entravano nelle chiese e distoglievano gli occhi da Gesù Cristo, mostrando: noi ci facciamo circoncidere, noi ubbidiamo, tutto un aspetto esteriore. E lui è disperato, lui piange, prega e piange in carcere, e scrive ai Filippesi. E questi distruggevano il cristianesimo in qualche modo per evitare la persecuzione. A quei tempi predicare la croce significava essere perseguitati molto più di oggi. La persecuzione non riguardava soltanto un aspetto fisico, ma c'era anche una persecuzione sociale. Un credente circonciso sarebbe stato, secondo il modo di pensare di questi religiosi legalisti, meno perseguitato dai giudei. Questi religiosi non volevano rischiare nulla. Un giudeo che diventava un credente veniva espulso dalla sinagoga, come ci dice Atti, e questo comportava tanti danni per lui, innanzitutto di tipo sociale, perché tanti ti negavano il saluto quando diventavi un credente, ma anche di tipo economico, perché tanti non avrebbero voluto più fare affari con loro, si sarebbero trovati in difficoltà a trovare il cibo, a trovare il bestiario. I giudaizzanti speravano che se si identificavano nella legge di Mosè, nella circoncisione, avrebbero avuto meno problemi, perciò costringevano anche gli altri a fare la circoncisione per non essere perseguitati loro, come dice Paolo. In Atti 5, un altro discepolo genuino, Pietro e gli altri non temettero la persecuzione per difendere Cristo. Leggo Atti 5, 29 e 33. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, voi che uccideste appendendolo al legno. Scusate, 29 e 30 i versetti. Pietro non temeva la persecuzione e quindi predicava Cristo, la croce di Cristo. Addirittura dice i diretti responsabili: voi l'avete crocifisso. E la croce, per tornare a noi, i nostri giorni, è pazzia anche oggi. È pazzia anche oggi. Quando uno si converte, i primi nemici che si fa, quali sono? Quelli di casa propria, la propria famiglia. E purtroppo anche oggi nella Chiesa la croce è nemica dei religiosi. Nella Chiesa non ci sono solo credenti genuini, ma ci sono, o ci potrebbero, ed è uso il condizionale, essere anche tanti credenti immaturi. Credenti immaturi. Oppure ci potrebbero essere anche dei falsi credenti che sono in realtà dei semplici religiosi, non hanno mai conosciuto Cristo. A volte anche le guide, come abbiamo ascoltato, abbiamo meditato giovedì, anche le guide di chiesa portano dei messaggi più comodi per i membri affinché le chiese non si svuotino. A volte portano un Vangelo annacquato, diverso da quello che è la croce. Oggi non vieni perseguitato come una volta, ma anche oggi, quando presenti la croce di Cristo, puoi essere deriso, puoi essere umiliato, e dal religioso orgoglioso non piace essere né deriso e neanche umiliato dagli altri uomini, perché ricerca la loro approvazione, non quella di Dio. Riflettiamo un attimo, perché è qualcosa che ci riguarda molto di più di quello che pensiamo. Anche noi, quando evangelizziamo, cosa facciamo? Presentiamo la croce o presentiamo un altro messaggio? Ho sentito alcuni che evangelizzano e si concentrano a parlare su altre questioni, dicono ad esempio questioni di comportamento, alcuni si concentrano a difendere una denominazione anziché la croce. Noi evangelici siamo così, noi non siamo così, differentemente dai cattolici, ma noi evangelici facciamo questo o noi facciamo quest'altro? E non presentiamo la croce come unico rimedio per il peccato, perché la croce ti fa fare dei nemici. La croce ti fa fare dei nemici anche oggi. Potresti perdere la stima del tuo capo, dei tuoi colleghi, dei tuoi parenti, dei tuoi amici, oppure a volte dei nostri stessi figli quando presentiamo la croce. Questo è fuori di testa, ti dicono dietro, questo è pazzo. Eppure la croce è potenza di Dio per chiunque crede. Altro che pazzia. Il vero pazzo è chi non crede. Ora, se non presentiamo la croce, noi non stiamo presentando il Vangelo. La croce, lo vedremo la prossima volta, è potente, molto più potente di quello che pensiamo. L'ho citato nella preghiera, la potenza che ci ha la croce, di rinnovare le nostre vite. E quindi tu, caro credente, o presenti il vero Vangelo e presenti Cristo crocifisso per il peccato, o non lo presenti, o presenti Cristo, la sua vera missione di morire sulla croce, o se hai paura della persecuzione, non lo presenti. E Gesù, quando non presenti Cristo, c'è un altro problema. Significa che ti vergogni di Cristo. In Marco 3, 8-38 Gesù dice: perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Il secondo ritorno di Cristo saremo giudicati. E Gesù chiama non solo la generazione dove stava lui a quei tempi, ascoltiamo bene, dice una generazione adultera e peccatrice, ma la generazione di cui parla Gesù è tutta la generazione umana finché lui ritorna. Quindi è tutta la generazione dell'uomo. Il credente genuino è chi si sarà vergognato del Signore, anche il Signore non lo conoscerà, dice questo non è un mio discepolo. Dice, ma noi Signore, come dice Matteo, abbiamo fatto opere potenti, noi abbiamo scacciato demoni, non vi conosco, andate via da me malfattori. Credente genuino non deve essere un codardo, ma deve essere coraggioso. Secondo Timoteo 1,7 dice, Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore, di autocontrollo. Il credente genuino deve piacere a Dio, cercare di piacere a Dio e non agli uomini, e questo significa che ti farai dei nemici gli uomini in questo mondo. L'ultima caratteristica, la caratteristica numero 3, il credente genuino non deve essere un ipocrita. Versetto 13: poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. La terza motivazione del legalista, del religioso, e che si gloriavano nella carne, era l'ipocrisia. L'ipocrisia va a braccetto con la codardia. Una persona che ha paura di perdere la propria reputazione, una persona che non è spaventata e che non è spaventata da ciò che le persone possono dire, possono anche fare, non ha nessun motivo di fingere. I giudaizzanti non cercavano neppure loro di vivere sinceramente secondo i principi della legge di Mosè. Ma la loro religione, come denuncia qui, era tutta una finzione. Praticavano solo i principi davanti agli uomini, quelli esteriori, per essere osservati. Come abbiamo visto prima in Matteo, pregavano per farsi vedere, facevano digiuni per essere osservati, facevano elemosine per essere apprezzati, mostravano una parvenza di bontà, ma erano completamente malvagi con i fatti. Gesù li chiama tutte le volte ipocriti. Ipocriti. Avevano un cuore doppio, avevano solo delle maschere. Erano più preoccupati, come detto, per il giudizio degli uomini che per quello di Dio. Paolo dice, neppure loro che sono circoncisi osservano la legge. Gesù in Matteo 23 ci mostra di non imitare il loro atteggiamento e dice: gli scribi e farisei siedono sulla cattedra di Mosè, fate dunque osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Gesù dice di non fare come loro, di essere ipocriti. Ancora in Matteo 7,21 Gesù dice: non chiunque signore mi dice signore, signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Il Signore detesta l'ipocrisia, e quando c'è l'ipocrisia vuol dire che non stiamo camminando nella grazia. Il Signore vuole che ci facciamo trasformare non da una religione, ma da uno stile di vita guidato dalla grazia. Per essere trasformati dalla grazia dobbiamo riconoscere il bisogno della grazia, non solo quando siamo andati a Cristo all'inizio, ma continuamente. Abbiamo continuamente bisogno della grazia. Prima Corinzi 2,5, dal versetto 11, Paolo parla della riconciliazione con Dio, questo ci riguarda come credenti, attraverso Cristo. Questo è il tema, la riconciliazione è il tema di Seconda Corinzi 5 dal versetto 11. Ma al versetto 20 dice: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E lo sta dicendo a dei credenti. La riconciliazione è avvenuta una volta per tutte quando abbiamo creduto, ma Paolo dice qui: siate riconciliati con Dio, a dei credenti che erano già riconciliati. Per cui che cosa sta dicendo qui Paolo? Che in una chiesa sana non ci devono essere ipocriti, ma credenti sinceri. Il credente genuino cerca in tutti i modi di riconciliarsi con Dio ogni qualvolta pecca, ogni qualvolta ci allontaniamo dalle vie di Dio. E non so voi, ma io mi allontano ogni giorno dalle vie di Dio. Quindi ogni giorno abbiamo bisogno di ritornare ai piedi della croce. Purtroppo i religiosi ci sono nella Chiesa. Il credente genuino cerca di ubbidire al Signore quando, come detto, cade, va al trono della grazia, ai piedi della croce di Cristo. E oggi, attraverso Cristo, ancora il credente si rimette in piedi con il Signore. Invece i credenti religiosi o falsi credenti oppure i credenti immaturi si concentrano tante volte nelle chiese a guardare la pagliuzza negli altri e non guardano la trave che è nel proprio occhio. E questo può avvenire su due fronti diversi. Ci sono quelli che hanno una vita di chiesa apparentemente sana, non saltano nessun appuntamento di chiesa, leggono la Bibbia ogni giorno, esternamente sono persone inattaccabili, ma poi magari sono duri di cuore, hanno un cuore duro, non hanno un cuore morbido nelle mani del Signore. E quando il Signore ci dice di fare certe cose, loro disprezzano gli altri che non sono come loro, provano invidia e rabbia, fanno maldicenza anche magari dentro di se stessi, nei loro pensieri, nei loro cuori. Hanno un cuore orgoglioso e hanno delle belle maschere. Tutto ciò che fanno li fa elevare, non vedono la trave che si è creata con i propri sforzi nel proprio occhio. Quando uno cade pensano: io non avrei mai fatto una cosa del genere. Anche questo è un cuore ipocrita, perché si è dimenticato della grazia che ha ricevuto da Cristo. E in alcuni casi uno non salta un appuntamento di chiesa non per piacere a Dio, ma per non giustificarsi nei confronti degli altri credenti. Dice: se non ci vado, che diranno? Manco sempre, no? Dai, stavolta vado. Quindi ha paura per quello che pensano gli altri uomini. Sul fronte opposto ci sono persone che con la bocca professano di essere super spirituali. Fanno delle preghiere pubbliche bellissime, teologiche, spirituali, ma poi nella vita pratica tutta questa spiritualità non si vede. Non hanno amore per gli altri, non tengono alle cose del Signore, sono solo superficiali. Basta un piccolo imprevisto per saltare un appuntamento di chiesa. Hanno sempre una scusa che te la presentano super valida per saltare un incontro di chiesa. E sono i primi che credono a questa scusa. Anche questa ipocrisia è una trave nell'occhio di queste persone. E permettetemi di dire, non c'è mai una motivazione valida per saltare un incontro di chiesa. Non c'è, a meno che non sei ricoverato in ospedale, a meno che non stai male, sei costretto a letto, a meno che sei costretto sul posto di lavoro dove hai chiesto un cambio che ti è stato negato, dove hai fatto di tutto per non lavorare quel giorno. Non troviamo una motivazione valida per saltare un incontro di chiesa. Anch'io due domeniche fa non ho partecipato a nessun culto. Sono andato ad aiutare mio padre in Puglia. A un certo punto ho dovuto riflettere e cercavo una motivazione che mi giustificasse. Dice: tu oggi non sei andato perché hai aiutato mio padre, a tuo padre. Ma davanti al Signore quella giustificazione, quella motivazione non reggeva. Perché io quando voglio fare qualcosa che mi interessa veramente, trovo la scappatoia e dico: guarda, vengo dalle 11, vengo da mezzogiorno, stamattina ho da fare. Il Signore tante volte noi lo spostiamo sempre all'ultimo posto. L'esortazione a non saltare un appuntamento di chiesa non è legalismo, ma ci viene ordinato dal Signore di essere presenti per incoraggiarci, per incitarci all'amore, ci dice Ebrei 13. Ma oggi il credente ha un altro nemico pericoloso. Non è tanto preoccupato per una persecuzione che ci fa paura, ma tante volte non facciamo le cose per comodità o per pigrizia, perché non vogliamo essere scomodati. Io non vado in chiesa perché non ho voglia. Il Signore sa che oggi io sono stanco. Il Signore conosce, sa. Gesù non ha avuto paura di dire ai farisei, Matteo 23, così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Il Signore guarda i nostri cuori, non guarda l'esteriore. Anche il pastore o predicatore è un ipocrita quando dice agli altri quello che devono fare e lui non lo fa. E come detto tantissime volte, e parlo per tutti, non stiamo parlando di perfezione, ma stiamo parlando di direzione. Quale deve essere il nostro stile di vita? Qual è la direzione? Dove devono puntare i miei occhi? Non su me stesso, ma sul Signore. La direzione è crescere, mai fermarsi. Infine, e concludiamo questi versetti, i religiosi ipocriti erano interessati a fare proseliti per potersi vantare. Capitolo 4, 17 dice: costoro sono zelanti di gala, dico, sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Anche in Matteo 23 ancora Gesù dice al versetto 15: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto lo rendete figlio della gente, il doppio di voi. Gesù dice guai a voi, e quando la Bibbia dice guai, sono veramente guai, non sono i guai quelli che ci capitano qua, ma quando la Bibbia ci dice guai a voi, e ci sono tante chiese che si sono più concentrate sui numeri che per fare dei discepoli di Cristo. Ho sentito, mi viene da ridere, però è così. C'è un posto, non dico dove, ci sono due chiese e fanno a gara negli annunci di dire quanti credenti si sono battezzati nell'ultimo mese. La chiesa X ne ha battezzati 10, noi 12, e riempiono le chiese, e riempiono le chiese. Ma questo non è quello che ci dice il Signore. C'è chi si vanta che fa più battesimi. In questa parte finale Paolo sta dicendo il fine dei giudaizzanti è proprio, non è il vostro bene spirituale, ma la loro egoistica e carnalità, vanità carnale, e il potersi vantare nel numero dei proseliti che fanno. Ci avviciniamo a concludere. Oggi il Signore ci chiede di analizzarci e di guardarci dentro. Di analizzarci per vedere se il nostro comportamento è un comportamento di un credente genuino che vuole piacere al Signore, oppure è un comportamento da un religioso che vuole piacere agli uomini. Il Signore ci chiede di fermarci e valutare se nei nostri occhi abbiamo una trave che deve essere rimossa. Possiamo ingannare gli uomini, io posso ingannarvi, voi potete ingannare me, ma non possiamo ingannare il Signore. Ricapitolando in questa denuncia di Paolo, abbiamo visto questo identikit del falso insegnante religioso, un'immagine che dobbiamo tenere a mente per non imitare, che voglio ripetere, il discepolo genuino non deve essere un orgoglioso, ma deve essere umile. Il discepolo genuino non deve essere codardo, ma coraggioso. Il discepolo genuino non deve essere un ipocrita, ma sincero. E la prossima volta vedremo il vanto del discepolo genuino e il perché di questo vanto. Termino leggendo ancora una volta Galati 1:10 e ciò che dobbiamo ricercare. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Preghiamo. Signore, grazie che siamo sotto la grazia, che possiamo continuamente ravvederci e venire a te, Signore, perché queste caratteristiche del discepolo genuino tante volte non si trovano in noi, Signore. Abbiamo bisogno del tuo perdono. Grazie per aver donato Gesù alla croce, mediante il quale ci hai riconciliati con te. e mediante il quale possiamo riconciliarci con te ogni volta che ci allontaniamo da te e viviamo nelle passioni della carne, Signore. Voglio tu benedire, Signore, ogni membro di questa Chiesa, voglio tu benedire la tua parola nei nostri cuori, che possiamo mettere in pratica, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.